Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda San Lorenzo, diacono e martire, uno dei martiri più famosi. Ed è vero che nell'antichità, nei primi secoli, soltanto i martiri venivano inseriti con onore nella preghiera della Chiesa, anche addirittura nel canone, nell'unico canone della Chiesa romana. San Lorenzo è uno dei più famosi martiri della Chiesa, subito il martirio nel 258, pochi giorni dopo il martirio di Sisto, Papa Sisto II.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 27, dal versetto 39 al termine. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra. Notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Levarono le ancore e le lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegarono la vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in una secca e la nave si incagliò. Mentre la prua, arenata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che qualcuno fuggisse a nuoto. Ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiungessero terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave. E così tutti poterono mettersi in salvo a terra. Parola di Dio.
Ci avviciniamo a Roma e ci avviciniamo nel racconto degli Atti alla conclusione del libro. Qui siamo però ancora in quest'isola che poi viene riconosciuta a Malta. Ecco, vi lascio subito la parola. Vediamo di nuovo ricordato ancora il nome di Paolo in quest'ultimo tratto, come precedentemente abbiamo visto. Luca ha inserito, si è preoccupato di inserire gli interventi di Paolo in tutto il percorso, in tutte le vicende del viaggio.
Già all'inizio di questo capitolo, e con la descrizione di così abbastanza minuziosa di tanti dettagli e anche di tante posizioni da parte di Paolo che ci sono apparse, insomma, così umane, così vere, si era detto nel quotidiano. Io avevo detto che ero colpita da come, posso dire, il Signore benedicesse, confermasse questa quotidianità, e si era notato anche il nome di Giulio, a ben ragione direi oggi, perché davvero mi ha proprio commosso questa decisione di questo Giulio, che è ben giusto ricordare, molto semplice, che stima una persona, forse gli è diventato proprio amico e per quello si muove. Mi pare proprio che la scrittura non, ce lo siamo detti tante volte, insomma, qua mi sembra proprio evidente, non perda niente, anche delle cose più semplici della quotidianità, ma più grandi, come il forte desiderio di salvare un amico, comunque.
Allora, finalmente si fece il giorno. Avevano auspicato che il giorno potesse arrivare, quindi si fa giorno e loro, c'è tutta una serie, una descrizione di, su come cercare di evitare di, insomma, di insabbiarsi, quindi portano la nave e c'è questa, diciamo, infausta decisione dell'equipaggio, come era stato già accennato ieri, di uccidere i prigionieri. E quindi io vado dritto, diciamo, a questo versetto 43, il versetto 43 del centurione, che dice: ma il centurione, volendo salvare Paolo, li impedì ai soldati dall'attuare il loro proposito e comandò a quelli che erano in grado di nuotare, eccetera, eccetera. Allora, e questo è il concetto qua che si vede nel capitolo, pian piano, che si delinea nel capitolo, questo concetto la salvezza di Paolo, su Paolo, che si riversa su tutti. Cioè, qui mi sembra che sia veramente come un'apoteosi, addirittura viene preso come in mano, assunto anche dal centurione, questo proposito divino della salvezza di Paolo, che perché Paolo è salvato, allora tutti saranno salvati. Abbiamo visto Paolo, ci sono stati quattro interventi suoi, quattro piccoli discorsi, diciamo, quattro interventi che man mano l'abbiamo visto come crescere nel suo affermarsi, spinto, ecco, sostenuto dalla sua fede, che pian piano le persone, capitali, insomma, chi era lì, lo ascoltavano. Penso che ci sia anche lì un apice, quando lui dice, la seconda volta che dice nutritevi, prese il pane, lo spezzò e incoraggiò gli altri a nutrirsi dopo tanti giorni che mangiavano probabilmente molto poco. E questo è loro. Tutti, adesso non sto a citarlo, comunque tutti incoraggiati si presero il pane e si nutrirono, tutti. E questo è passato a tutti, e qui c'è un centurione romano, pagano, per quanto benevolo, come era stato detto all'inizio dall'autore, salva uno, perché questo, la salvezza di questo è quella di tutti. E un'ultima cosa, Paolo da prima, da Gerusalemme, sapeva, diciamo, nel suo sentire, nel suo rapporto col Signore, sapeva che lui sarebbe arrivato a Roma, ma è quello, in questa tempesta, che più di tutti aveva, diciamo, tra virgolette, questa garanzia, se vogliamo usare un termine così, è quello che più di tutti si è operato, cioè per far sì che si, come dire, ha collaborato a questo progetto, che pure in partenza sembrava dato, donato. Ed è questo, c'è un progetto di salvezza, ma che ci viene offerto, ma è lì la responsabilità individuale, che comunque è molto importante.
E tutto questo sforzo dei marinai, dopo tante peripezie, sembra avercela fatta, ma la nave si incaglia. E quindi, cioè, si arriva a un punto che sembra non ci sia più salvezza, tanto che appunto la nave è sfasciata. Cioè, si salvano su dei pezzetti che arrivano in riva, quindi mette molto in evidenza che anche tutta la sapienza, l'esperienza dei marinai finisce per sfasciarsi anche la nave. E quindi c'è questa figura di questo custode di Paolo che alla fine appunto decide che diciamo, non devono uccidere i prigionieri e, per poter portare Paolo a Roma, quindi è un intreccio sì di sforzi umani e anche di sapienza dell'uomo, di qualcuno che si interpone e fa qualcosa, però appunto si arriva alla riva in questo modo e questo insomma mi fa pensare anche al Vangelo che abbiamo letto ieri, cioè la vita della Chiesa, la vita dell'uomo è fatta di queste prove, di tante prove, ma anche di tanti atti di salvezza che sperimentiamo lungo il corso degli anni, e si arriva insomma a tante prove che sembra proprio morirci sotto, ma c'è appunto questa speranza che sempre si può rinnovare nell'atto appunto del mangiare, della comunione, della celebrazione dell'Eucarestia.
Come il centurione che vede il sacrificio di Gesù e viene convertito da questo evento, mi sembra che anche questo centurione sia sulla strada della conversione, vedendo l'esempio di Paolo. Mi sembra che ci sia un certo parallelo tra questi due personaggi.
Naturalmente, sempre sul centurione, appunto, a me sembra che abbia anche un cuore largo, nel senso che i versetti 42 e 43, secondo me un po' così volutamente, dicono che i soldati appunto pensano di uccidere i prigionieri perché dice nessuno sfuggisse gettandosi a nuoto. Il centurione invece, volendo salvare Paolo, dà ordine che proprio si gettino per primi quelli che sanno nuotare. E poi tutti gli altri, chi su rottami. Quindi questo saper nuotare, che per i soldati era un motivo di timore, quindi proprio per quello volevano uccidere, invece appunto il centurione dice no, prima proprio loro, tutti quelli che sanno nuotare, si salvino. E un'altra notazione letterale, mi sembra che la fine del versetto 44 riprenda esattamente il 24, quando dice Dio ti ha fatto grazia di tutti i tuoi compagni, e qua dice così tutti poterono mettersi in salvo, e questo mi è sembrato proprio volutamente. E poi invece un'altra, ma sono proprio così pennellate, perché è un brano molto bello, è tutto, perché sembra proprio così il calato appunto in questo grande dramma di una grande luce alla fine, ecco. E come mi faceva impressione quel neanche un capello del vostro capo andrà perduto, perché era un versetto del Vangelo, ma in tutt'altro contesto, perché là era una rassicurazione per i discepoli, che nonostante le persecuzioni, eccetera, neanche un capello, qui uno dice, qui non c'entra, perché qui di discepoli, cioè Paolo lo dice a gente che non è discepolo, non crede, non si sa cosa sia. E quindi questo mi è sembrato appunto molto particolare. Ma andando avanti in quel brano, che è Matteo, a un certo punto dice chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo non perderà la sua ricompensa. E a me questa cosa qui mi è suonata bene per il centurione. Cioè lui forse non sa niente, forse è così, ma in quell'atto così buono, diciamo, verso Paolo, di fatto entra in questa dinamica di salvezza, come diceva benissimo prima la Letizia, entra in questa dinamica di salvezza per sé, per Paolo, per sé e per tutti.
c'è un ultimo pericolo, diciamo, che si frappone, mette a rischio la meta, cioè che Paolo arrivi a Roma, perché questa è diciamo, la prospettiva da molti capitoli, ed è un rischio molto logico, oltre che concreto, estremamente logico, e potremmo dire conseguente, normale. Qui si tratta di una decisione, non semplicemente di un pensiero, cioè il gruppo, non si dice quanti fossero, ma certamente nutrito. Un centurione non viaggia per conto suo con un gruppo di prigionieri. Tra l'altro impariamo da qui che i prigionieri non erano in catene, perché possono nuotare, cioè teme che si gettino a nuoto. Se uno è in catene non può gettarsi a nuoto. Può darsi che li mettessero anche in catene in certi casi, ecco, qui non c'è bisogno. Ma evidentemente il numero dei soldati è soverchiante, e poi sono esperti nelle armi, eccetera. Quindi non si avverte un problema su questo. La decisione dei soldati è conseguente. E così si faceva, e l'abbiamo anche visto. Abbiamo visto negli atti stessi. Questo può creare anche un certo... Cioè il miracolo fatto a Pietro nei primi capitoli degli atti, il racconto della sua miracolosa liberazione dalla prigione, è costata la vita a diversi soldati che non avevano nessuna colpa, tra l'altro, perché è stato un miracolo. Non è che non hanno fatto la guardia bene, però ci hanno rimesso la pelle, perché così si faceva. In questo modo un soldato sta ben attento, perché dalla vita del prigioniero dipende la sua pelle, la sua vita. Così è qui. Ma questa meta, per cui che all'inizio possiamo ricordare al capitolo 19, è un'idea di Paolo, è un progetto di Paolo, al capitolo 19 versetto 21, quindi è un bel po' di capitoli che c'è questa prospettiva di andare a Roma, poi viene confermata al capitolo 23, versetto 11, da una visione, anche se gli avvenimenti sono imprevedibili, ecco, ci sono delle profezie, ci sono dei profeti che dicono a Paolo che a Gerusalemme ci saranno molti problemi, ecco, sarà imprigionato, però non si capisce bene, e comunque al capitolo 23, versetto 21, c'è una visione di Gesù, da parte di Gesù a Paolo, che gli conferma che andrà a Roma. Però da questo non si riesce a dedurre tutto ciò che segue, perché sarà lunga, poi per 2 anni rimane a Cesarea, eccetera, e devono intervenire molti altri fattori perché questo avvenga. Appunto, per esempio, il fatto che il governatore, che prima il tribuno, eccetera, lo custodiscono, e poi alla fine che Paolo stesso è costretto ad appellarsi a Cesare per sfuggire alla morte, al rischio di essere linciato, di essere vittima di un agguato. Quindi tutti questi avvenimenti sono fino ad arrivare al viaggio. E per esempio nel nostro stesso capitolo, ai versetti 22, 23, 24, dove Paolo ha una visione ancora, in cui Dio gli dice, un angelo del Signore gli dice appunto che gli ha fatto grazia della vita di tutti, ecco, per arrivare. Però questo non significa che Paolo non debba far nulla per salvarsi la pelle, perché i marinai, dice poco dopo, stavano scappando. Quindi e Paolo dice: se i marinai se ne vanno, non riusciamo a salvarci. A me interessa, non so se Luca ha voluto costruire questo, probabilmente non è così, forse, però è molto istruttivo anche, fa riflettere molto questo fatto, fino ad arrivare al brano di oggi. Io lo leggo in questa, insomma, lo sento in questa linea, che il brano di oggi Paolo non può far nulla, sarebbe finito lì il viaggio. Ci vuole la benevolenza del centurione per salvare la vita di Paolo e per attuare il disegno di Dio. Sembra che non basti il disegno di Dio in assoluto, ma che ci sia necessaria qui la benevolenza del centurione. Quindi c'è un difficile e anche un po' misterioso intreccio delle vicende umane, ecco, col disegno di Dio, e anche soprattutto col disegno di Dio, ovviamente, non solo col disegno di Dio, ma soprattutto con quello che Paolo, per conforto anche suo, impara del disegno di Dio, cioè le apparizioni, i sogni, la voce di Gesù, la voce dell'angelo che gli dice: tu andrai, fatti coraggio, andrai a Gerusalemme. Tra questi atti di incoraggiamento e di certezza, e l'incertezza e la casualità, vorrei dire, degli avvenimenti, compreso la benevolenza del centurione, perché no. Centurione ha dovuto usare tutta la sua autorità per impedire ai soldati di fare quello che nel via normale avrebbero fatto, perché è chiaro che uno può sfuggire, perché se si butta a nuoto, dal momento che si cercherà tutti di salvarsi, poi quando si è buttato a nuoto dopo lo vai a prendere, e quindi se si salva va in terra, poi scappa, sì, quindi c'è il problema, ecco, quindi c'è un atto di fiducia. Il testo mostra che il centurione lo fa perché vuol salvare la vita di Paolo, gli dispiace, non vuole che sia ucciso semplicemente per questo, ma di per sé quello che il centurione impone non è una cosa così ovvia e scontata. Ecco, a me sembra che questo non è una cosa del tutto scontata. Probabilmente i soldati hanno dovuto ubbidire, ma hanno dovuto fidarsi che tutti i prigionieri sarebbero rimasti, una volta arrivati a riva avrebbero aspettato e avrebbero rispettato. Viene in mente adesso l'altro episodio, ricorderete, mi pare a Filippi, dove c'è quel miracolo, dove Paolo e Sila sono in prigione, c'è il miracolo del terremoto, si aprono le prigioni e il custode voleva uccidersi, perché era una cosa seria, piuttosto che farsi tormentare, uccidere, è meglio togliersi la vita, è Paolo che lo salva, ma anche lì una specie di miracolo nel miracolo, cioè un atto di fiducia, tutti i prigionieri sono qui, sono fermi. Cosa simile avviene qui. Ecco, rivolgiamo alcune intenzioni in questo giorno di ricordo di San Lorenzo, martire, diacono della Chiesa di Roma, amico dei poveri. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sì, per intercessione anche di San Lorenzo preghiamo per la Chiesa e per tutti i suoi ministri, per i diaconi in particolare, perché lo spirito di servizio e l'amore per i poveri diventino sempre più lo stile della Chiesa e di ogni cristiano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il Libano, per tutto questo popolo, perché il Signore mandi il suo spirito a sanare le ferite e a consolare, e conceda una ripresa a questo popolo in ginocchio. Preghiamo. Per ogni soldato, per chi pensa, imbracciando un'arma, di compiere il proprio dovere, perché le parole del Battista "non maltrattate, non estorcete" risuonino sempre forti nel loro cuore. Preghiamo. Per tutta la questione della custodia del creato, perché chi ha potere nella politica e nell'economia dei paesi industrializzati in particolare inizia ad affrontare con senso civico, con onestà, il problema ambientale. Preghiamo. E per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, proprio quelli giovani, perché il Signore mostri alle guide della Chiesa, a noi, la via giusta per trasmettere loro la fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per tutti quelli che navigano tra mille pericoli nelle acque del Mediterraneo, anche per intercessione di San Paolo e evidentemente anche di San Luca, che era con lui probabilmente, e che sono arrivati naufraghi prima a Malta, poi a Roma. Per tutti quelli che vengono maltrattati e uccisi perché non scappino, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è il ricordo di Teresa oggi, la ricordiamo in questa messa, defunta Teresa, la mamma di Roberto, qui di Oliveto. Preghiamo per lei, per la sua famiglia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore, per Nalin, perché possiamo felicemente attuare il suo battesimo nel giorno dell'Assunta. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, e noi ti affidiamo contando nell'intercessione del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.